Fuori registro. Voci tra i banchi di scuola.
They offer me, the office offer me the shop. Said I better take everything they got. Do you want to make tea at the BBC? Do you want to be, do you really want to be a cop? Career opportunities are ones that never knock. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunities are ones that never knock.
Buonasera e ben ritornati a Fuori Registro, voci tra i banchi di scuola. Lara Pipitone e
Chiara Pappalardo, buonasera.
Ed eccoci, benvenuti di nuovo. Allora, questa sera avremo una puntata, come facciamo spesso, divisa in due. Abbiamo scelto come tema l'educazione ambientale, però prima, nella prima parte, ci è sembrato giusto riprendere un tema che per noi è molto importante, e cioè la riforma degli istituti tecnici. Vogliamo capire un po' come sta andando la protesta. Allora, ne abbiamo già parlato a fine marzo, se vi ricordate, poco dopo l'uscita della riforma che, lo ricordiamo, prevede la riduzione oraria di materie fondamentali come scienze italiano, l'accorpamento degli insegnamenti di scienze della terra, biologia, chimica e fisica in un'unica disciplina che si chiamerà scienze sperimentali, la scomparsa del biennio unitario, l'ampliamento delle attività di formazione scuola-lavoro già dal biennio e la presenza di una quota oraria di flessibilità che la scuola potrà utilizzare per aderire, virgolettiamo, alle esigenze formative delle imprese. Insomma, una scuola che, l'abbiamo detto più volte, tradisce la sua funzione formativa nel senso più alto del termine, per indirizzare già dal primo anno i ragazzi verso un mercato del lavoro non troppo qualificato.
E la risposta a questa riforma da parte di chi vive la scuola, in particolare gli insegnanti e gli studenti degli istituti tecnici, è una mobilitazione intensa, dobbiamo dire, che è culminata nelle giornate di sciopero del 6 e del 7 maggio e ha visto momenti di confronto in tutta Italia che hanno portato alla nascita di una rete nazionale di coordinamento delle attività. E infatti noi stasera abbiamo con noi Francesco Potà e Daniele Monga della Rete dei Tecnici di Milano. Buonasera, siete con noi?
Sì, ciao. Ciao.
Buonasera.
Ciao, sì. Benvenuti.
Ciao, benvenuti. Allora, io inizierei con Daniele e chiederei a, così, perché dobbiamo iniziare con uno dei due, se ci dici qualcosa in più su questa rete nazionale. Appunto, noi abbiamo solo detto il titolo, diciamo.
Sì, il movimento nasce da alcuni docenti di Torino che sono stati i primi a muoversi, poi pian pianino, come un'onda, la cosa si è diffusa a Milano e in tante altre città, fino a costituire una rete a livello nazionale che si è data una struttura, una forma, proprio settimana scorsa nella prima riunione, diciamo, nazionale. Qui a Milano è un movimento che nasce dai docenti, ci tengo a dirlo, nel senso che le rappresentanze sindacali sono in appoggio, alcune, in ascolto di quello che la rete dei docenti propone di fare, farà. Quindi è un coordinamento che è nato poco prima degli scioperi del 6-7 maggio. Nel coordinamento attualmente siamo tre docenti, siamo tre RSU, di tra l'altro tre sindacali diverse. In questa rete ci sono docenti, non per forza RSU, anche personale ATA, e stiamo cercando di ampliarla il più possibile anche a altre componenti come associazioni piuttosto che genitori. E niente, quindi è una rete di docenti che proprio oggi ha fatto la sua seconda riunione. Si propone da un lato di continuare a fare iniziative, mobilitazioni sostanzialmente per bloccare la riforma, dall'altro però trovare dei denominatori comuni a tutti i docenti, perché comunque in qualche modo il corpo docenti, al di là degli istituti tecnici, licei scientifici, scuole medie, vorrebbe definire un po' una scuola diversa, e quindi questa può essere un'occasione per trovarsi insieme e fare proprio rete.
Ascolta, ecco. Daniele, ti fermo un secondo perché subito un ascoltatore, Diego, ci ha scritto, ci ha chiesto, ci sta chiedendo come faccio a contattare la rete, per cui magari diamo subito.
Giusto, alle domande semplicissime, alle quali ovviamente non avevo pensato. Allora, esiste una mail che è retetecnici.lombardia@gmail.com. Questa, nonostante sia appunto Lombardia, in realtà è quella che fa riferimento alla provincia di Milano, ma è quella che è in essere al momento. Se no, ne esistono ovviamente diverse che hanno punto Bergamo, punto Torino, insomma il format è quello. Se volete scrivere a noi per entrare in una mailing list nella quale vi teniamo un pochino aggiornati su quello che succede, e abbiamo anche costituito dei gruppi di lavoro per le iniziative presenti e future, scriveteci, vi inseriamo, così potete partecipare.
Quindi,
o in presenza online.
retetecnici.lombardia@gmail.com, giusto?
@gmail.com, esattamente.
Poi
esattamente.
Avete anche dei profili social, giusto?
Al momento no, c'è un canale Telegram sul quale Francesco sicuramente è più, okay, forse più sul pezzo di me. Comunque lo stiamo facendo perché colgo la tua osservazione per dire che abbiamo costituito dei gruppi di lavoro, uno di questi è la comunicazione, quindi stiamo lavorando affinché esisterà poi anche un profilo social.
Ok, benissimo. Allora, chiediamo invece a Francesco, così ci racconti come vi state muovendo, quali sono le azioni che avete pensato di portare avanti per contrastare questa riforma?
Ma allora, ci stiamo muovendo in realtà su più livelli, nel senso che innanzitutto appunto questo movimento è diventato evidente il 7 maggio con uno sciopero che a nostro avviso è anche riuscito, poi ovviamente con dei numeri contenuti forse, ma l'impatto anche mediatico, ma soprattutto in molte scuole in realtà si è sentito, e questo è un po' una novità. Perché io credo che chi vive la scuola sa che
è un po' silente ultimamente.
È un po' silente, c'è stato quel momento legato alle iniziative per la subflottiglia, per la Palestina a settembre, che però non erano direttamente collegate alla scuola. Di solito sulle questioni scolastiche diciamo che non è così presente. Ecco, invece secondo me abbiamo comunque battuto un colpo e la cosa è stata importante. Dopodiché adesso stiamo andando avanti con una serie di iniziative che vengono portate dai singoli docenti e dai singoli docenti nei collegi. Abbiamo una mozione che stiamo presentando che chiede al ministro, che o meglio fa chiedere al collegio dei docenti di ogni singola scuola un'apertura di un dialogo col ministro, quantomeno per la sospensione nel primo anno di questa riforma, perché voi ne avete fatto una bella descrizione, ma senza entrare nei dettagli tecnici, in realtà le scuole non sanno ancora bene come applicarle.
No, certo,
cose.
Certo, l'avevamo spiegato un po' a marzo.
Esatto, sì.
Puoi ricordarne quindi qualcuno, questo, per esempio?
Ma banalmente non ci sono ancora le indicazioni nazionali per quella famosa nuova materia di scienze. E per questo alcune scuole, ad esempio, stanno o bloccando l'adozione per le classi prime dei libri di testo per quelle materie, e questo anche per una questione molto pratica, perché poi probabilmente finirà il primo anno con una normalità, diciamo, tra virgolette, però oggettivamente poi magari a settembre vengono fuori delle indicazioni diverse e le famiglie si trovano a comprare dei libri che poi non sono aderenti a quello che dovranno fare i loro figli e le loro figlie il primo anno a scuola. Quindi diciamo che da un lato c'è questa azione che i singoli aderenti alla rete, ma poi i docenti delle varie scuole stanno portando nei vari collegi, e devo dire che sono diversi quelli dove abbiamo visto questo tipo di azioni. Poi ce ne sono altre più generali che sono lanciate dai sindacati e supportate comunque dalla rete, che sono ad esempio lo sciopero delle attività aggiuntive. Adesso qua non so quanto
questo delle attività aggiuntive, magari facciamo un esempio giusto per gli ascoltatori.
Noi docenti, il nostro lavoro tecnicamente è insegnare. Però poi la scuola ha bisogno di una serie di attività, quindi il coordinatore di classe o il responsabile nel mio caso ad esempio, della radio scolastica. Ecco, l'idea è quella di mandare un segnale aderendo al rifiutandoci, facendo uno sciopero di queste attività, in modo da complicare
la vita della scuola, e si complica un bel po',
esatto,
direi.
Poi in questo momento, esatto, poi ovviamente questo ci tengo, questo è solo l'inizio di questo tipo di mobilitazioni, perché ovviamente adesso molti di questi lavori hanno poco impatto, perché per il 90% sono già stati svolti. Sarà interessante poi provare a riproporlo poi a settembre. C'è anche lo sciopero degli scrutini, che è un'altra forma di protesta, questa molto, se vuoi, di impatto, meno di risultato, però molto di impatto, perché significa spostare in là la pubblicazione dei quadri scolastici e via dicendo. Quello che però a noi come rete interessa molto in realtà è un percorso di riflessione continua. Cioè, a noi piace, stiamo cercando di portare in atto una serie di assemblee territoriali, perché siamo convinti che il punto sia anche riuscire ad ampliare, visto che dicevamo prima, no, che la scuola spesso è un po' silente. Il punto è che crediamo che questa riforma possa, questo movimento contro questa riforma ha la possibilità di provare ad ampliare il proprio respiro, per cercare di coinvolgere molti più docenti, soprattutto perché dobbiamo arrivare alle famiglie in particolare, e ai docenti e alle docenti anche dei gradi inferiori. Questa non è una questione che ci riguarda solo i tecnici, non riguarda solo le superiori, è una questione che riguarda tutta la scuola a cascata.
Certo, perché i tecnici ci arrivano dalle medie inferiori, insomma,
esatto,
chiamiamole così.
Ad esempio, una cosa che secondo me è interessante, una riflessione che stiamo portando avanti all'interno della rete nazionale, è che chi ha iscritto quest'anno, al primo anno, i ragazzi e le ragazze ai tecnici, intendo, ha iscritto i propri figli e le proprie figlie a una scuola che ha un PTOF diverso da quello che poi loro andranno a fare. E questo non è una cosa così
per rispiegare agli ascoltatori, i genitori, sì, che hanno visto a dicembre, novembre, negli open day un certo, esatto, tipo di scuola proposta, non troveranno più la stessa scuola a settembre.
Esatto. Quindi noi stiamo aprendo anche una riflessione, diciamo, dal punto di vista legale su questa questione, perché è proprio una scuola diversa quella a cui vanno a iscrivere i loro figli, andranno a frequentare, sono già iscritti e andranno a frequentare. Quindi diciamo che le mobilitazioni sono su tre piani. Infine, per chiudere, ed è una cosa a cui teniamo molto, soprattutto noi dello Snodo Milanese, è non solo fare una protesta contro la riforma, ma anche lanciare una nuova mobilitazione per una nuova, cioè per la nostra scuola, la scuola che noi immaginiamo, la scuola che vorremmo avere e che deve passare da tutta una serie di riflessioni, non ultimo magari arrivare alla percentuale di PIL che viene dedicata alla scuola nei paesi di più che investono di più, insomma, no?
Sì. Ma
che è quasi un punto di PIL più alto del nostro.
Sì. Certo. Ma Francesco, ma tu parlavi delle mobilitazioni che coinvolgono la componente docenti, ATA, genitori, siamo sempre nel mondo degli adulti. E i ragazzi?
Sì. Allora, a questa assemblea non sono venuti, la volta scorsa in realtà c'era la componente anche degli studenti. Noi in realtà non li abbiamo, devo essere molto, molto onesto, non li abbiamo agganciati in maniera forte, ci stiamo però lavorando su questo, nel senso che un po' in classe come singole unità, no? Cioè, perché comunque è vero che non riguarda chi abbiamo di fronte, perché loro sono già iscritti e iscritte, però comunque è una cosa.
Riguarda i loro fratelli, i loro amici più piccoli.
E riguarda comunque la scuola come bene pubblico, no? Cioè, quindi è una riflessione comunque che li tocca. Noi il 7 maggio erano in tanti studenti in piazza con noi, è un lavoro che stiamo facendo questo, e insomma noi è vero che siamo soddisfatti finora del percorso che sta facendo la rete, è anche vero che però un po' siamo arrivati a ridosso, un po' siamo anche pochi e poche, quindi anzi l'invito è a partecipare a chi ci ascolta, no? Sia che siano genitori, studenti, insomma, perché appunto riteniamo che sia uno snodo che riguarda davvero tutti e tutte rispetto alla scuola che vogliamo, ecco.
Perfetto, quindi Francesco, prima di ripassare un attimo a Daniele, ripetiamo i contatti possibili vostri.
Allora, per quanto riguarda lo snodo milanese, è retetecnici.lombardia chiocciola@gmail.com.
Sì, e si parlava di un canale Telegram.
Al momento non abbiamo
non social, ancora.
C'è un canale Telegram che è, bisogna cercare rete nazionale, okay. Dei tecnici. Però ogni tanto non esce, quindi nel caso scriveteci alla mail che poi vi giriamo il link di invito per il canale Telegram.
Perfetto. Bene, grazie.
Va bene, grazie a voi.
Grazie. Invece ancora Daniele, una domanda ancora a te. Il tema, come diceva prima Lara, il tema della puntata di oggi, subito dopo questo primo blocco che abbiamo voluto dedicare alla mobilitazione degli istituti tecnici e all'educazione ambientale. Allora, tu sei, sappiamo che sei un docente di ambito scientifico e quindi ti facciamo
sì,
un po'...
di matematica.
Ok, ti facciamo una domanda un po' di raccordo fra le due parti di questa puntata. Dal tuo punto di vista, come si può fare educazione ambientale alle superiori e in particolare in un istituto tecnico? Se ci vuoi raccontare qualche attività che hai visto svolgere o che hai svolto in prima persona. E poi l'altra domanda è questa, ma questa riforma che sacrifica anche le materie di ambito scientifico e anche non solo, anche italiano, non rischia di erodere del tempo da dedicare a questo aspetto?
Allora, io porto un pochino l'esperienza che abbiamo fatto nella mia scuola, che è l'Istituto Torricelli, in Via Dini a Milano. Abbiamo fatto un progetto tra liceo e istituto tecnico, quindi una classe di liceo e scientifico, è una classe di istituto tecnico indirizzo meccanico. Siamo partiti dall'analisi dei nostri bisogni energetici per poi progettare un impianto fotovoltaico per creare una comunità energetica rinnovabile, che è una, come dire, una comunità prima di tutto. Quindi coinvolge vari soggetti, quindi noi abbiamo fatto la progettazione dell'impianto, ma poi ci siamo rivolti agli enti del territorio per cercare di creare questa comunità, quindi la biblioteca piuttosto che le case, le altre scuole, perché noi siamo una scuola che è vicino ad altri due istituti molto grossi. È una comunità energetica perché l'obiettivo è produrre energia in maniera rinnovabile, sostenibile, dato che le scuole sono, in particolare la nostra, ha molti capannoni, essendo un istituto meccanico, chimico, informatico, quindi ha molti laboratori, ha i tetti piatti, si prestava bene a una progettazione del genere e produce molto, soprattutto nei periodi in cui consuma poco, perché d'estate poi alla fine la scuola alle attività molto ridotte, e quindi questo tipo di progetto è stato, come dire, molto interessante sia dal punto di vista didattico, quindi per gli studenti, perché in qualche modo si sono cimentati nella progettazione di un impianto fotovoltaico, e anche per noi che ci ha messo in rete con il territorio e li ha avvicinati un po' al concetto di sostenibilità. Ci ho tenuto a dire all'inizio che siamo partiti dai nostri bisogni perché è chiaro che dobbiamo un pochino rivedere quelli che sono anche i nostri bisogni, capire di cosa abbiamo bisogno, non trovare qualcosa per consumare il possibile e trovare il modo per produrlo.
Certo.
E questa cosa qua è stato un progetto didattico molto interessante, che ha messo in difficoltà anche noi docenti,
certo.
L'abbiamo seguito in due, io che di matematica e il collega di matematica, che siamo entrambi però ingegneri ambientali di formazione, con l'appoggio di un ente esterno che è il RSE, che è una SPA, che si è, come dire, a proposito di riforma degli istituti tecnici, è una di quelle aziende che, come dire, fa bene alle scuole, nel senso che anche lì il tema dell'ingresso forte delle aziende nella scuola è un tema delicato, un tema anche divisivo, no?
Certo.
Bisognerebbe regolamentarlo, cioè il dialogo, inutile girarci intorno secondo noi, il dialogo tra la scuola e le aziende per molti contesti e molte tipologie di scuola è fondamentale, perché poi alla fine i ragazzi non è che devono essere allenati per andare al lavoro, è chiaro che devono essere, come dire, devono sviluppare un pensiero critico e devono essere cittadini del mondo, però a un certo punto devono poi anche essere, come dire, avere dei canali di collegamento, quindi metterli in relazione col mondo del lavoro non è solo male.
No,
solo che per esempio questa azienda ha un suo codice etico e valoriale di un certo tipo, è altamente qualificata e, come dire, il progetto che abbiamo sviluppato in sinergia con la scuola è stato molto interessante. Ora, il progetto c'è, la comunità energetica è in fase di, come dire, creazione, e ora speriamo che la città metropolitana trovi i fondi per finanziarci l'impianto vero e proprio, perché certo, poi
il problema fatto, è che funziona, quindi, ha senso, e quindi ovviamente adesso bisognerebbe andare
abbiamo
avanti.
Fatto, funziona, ha senso, una bella cosa, siamo in rete anche con il Politecnico di Milano, che ci sono già delle CER attive a Milano, quindi non è una cosa nuova, però è nuova nel senso nel coinvolgimento con le scuole, non sono tante che hanno creato questo tipo di progetto, quindi per rispondere alla prima domanda, ecco, questo è un esempio di didattica possibile. E,
che ha bisogno di, certo, che ha bisogno ovviamente di tempo e di ore.
Ma scusa, possiamo chiederti, Daniele, qual è questa scuola virtuosa che ha fatto questa cosa così bella?
Il Torricelli.
Ah, il Torricelli.
Giusto?
la nostra scuola che ha progettato la CER è l'Istituto Torricelli di Milano.
Insieme?
No, niente.
Ah, avete sia il classico che il...
Ah, ok, scusa. Okay.
Noi siamo una scuola che ha sia il liceo scientifico, opzione scienze applicate, sportivo e motorio, sia l'istituto tecnico, perché noi nasciamo come istituto tecnico storicamente.
No, infatti.
È stato interessante
infatti
proprio la fusione tra le due cose.
Certo,
quindi
certo,
il liceo che dal punto di vista teorico, ma poco pratico, e il meccanico che invece è più, come dire, predisposto a lavorare con l'apprendimento più manuale, se vogliamo, meno teorico, è stato un progetto integrato,
certo,
in qualche
integrato,
modo. Ecco. Quindi
è anche l'incontro di studenti.
È anche sostenibile.
Sì. Benissimo, vi ringraziamo tantissimo, Francesco e Daniele.
Grazie a voi.
Grazie a voi della disponibilità.
Grazie.
E manteneteci aggiornate, mi raccomando.
Certo,
sicuramente.
Certo.
D'accordo. Ciao e grazie. Grazie.
Ciao, buonasera.
Ciao. Grazie. Ciao, ciao.
E allora abbiamo appena sentito Francesco Pote e Daniele Monga della rete dei tecnici di Milano. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool. Until you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20-odd years, and then they expect you to pick a career. When you can't really. Ed eccoci tornati a Fuori Registro, Voci tra i banchi di scuola. Abbiamo appena fatto una chiacchierata con Francesco Pote e Daniele Monga della Rete Nazionale degli Istituti Tecnici. Ma la puntata di stasera, o meglio il tema che vogliamo sviluppare stasera, è l'educazione ambientale. Allora, intanto vi ricordiamo i nostri numeri e i nostri canali se volete contattarci: 02 33 001 001 per chiamarci in diretta, oppure per scriverci 331 62 14 013 o ancora una mail diretta @popolarenetwork.it. Quindi abbiamo detto che parliamo di educazione ambientale, che è un tema che riguarda la tutela della natura, la sensibilità individuale verso alcuni comportamenti quotidiani, però anche il modo in cui immaginiamo il rapporto tra le persone, il territorio, le risorse e ovviamente quindi il futuro. Quando si parla di educazione ambientale, infatti si intende un percorso che aiuta a comprendere i problemi legati all'ambiente e alla sostenibilità e le responsabilità individuali e collettive che questi problemi comportano. Quindi non è soltanto da intendere come una trasmissione di informazioni, ma è anche un lavoro educativo che dovrebbe portare a sviluppare consapevolezza e capacità di partecipazione. Per questo oggi ne parliamo con Evelina Isola, che è naturalista e referente educazione dell'Istituto Oikos di Milano, e con Brigitte Santomarco, che è insegnante di scuola secondaria di primo grado.
Allora, l'educazione ambientale nasce tra gli anni 70 e 80 del Novecento, nel momento in cui i problemi ecologici sono iniziati a entrare con forza nel dibattito pubblico internazionale. L'inquinamento industriale, il crescente consumo delle risorse, le prime grandi emergenze ambientali e poi dopo il tema del cambiamento climatico hanno spinto anche il mondo della scuola a interrogarsi sul proprio ruolo. In una prima fase l'educazione ambientale era legata soprattutto alla conoscenza della natura e alla tutela del patrimonio naturale, quindi si parlava di rispetto dell'ambiente in termini prevalentemente scientifici o naturalistici, però col tempo il concetto si è ampliato, perché si è compreso che le questioni ambientali non riguardano soltanto gli ecosistemi, ma riguardano anche l'economia, riguardano i modelli di sviluppo, i consumi, le disuguaglianze sociali e gli stili di vita.
Però per molti anni l'educazione ambientale è rimasta affidata soprattutto alla sensibilità dei singoli insegnanti oppure a progetti specifici promossi da enti locali o da associazioni e parchi naturali. Non esisteva un vero spazio strutturato all'interno del curriculum scolastico. È dell'ultimo decennio che il tema invece ha assunto un ruolo un pochino più stabile. Le indicazioni del Ministero hanno progressivamente inserito i temi della sostenibilità e della cittadinanza ambientale nei percorsi scolastici, fino ad arrivare all'introduzione dell'educazione civica come insegnamento trasversale, ne abbiamo parlato qualche puntata fa. Quindi i nuclei fondamentali dell'insegnamento dell'educazione civica, lo ripetiamo, che è stata introdotta nel 2019 come insegnamento trasversale, comprendevano lo sviluppo sostenibile, già dal 19, già dall'introduzione, la tutela dell'ambiente, del patrimonio e del territorio. E quindi l'educazione ambientale è diventata, almeno sulla carta, parte integrante della progettazione scolastica di tutti gli ordini e gradi, quindi dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di secondo grado.
E nella scuola dell'infanzia l'educazione ambientale prende forma soprattutto attraverso un rapporto diretto con gli spazi naturali, con la cura di piccoli ambienti condivisi, l'attenzione ai gesti quotidiani. Nei primissimi anni di scuola quindi il tema passa molto attraverso l'esperienza concreta e l'osservazione. E con la scuola primaria e poi con la secondaria di primo e di secondo grado poi i contenuti diventano sempre più articolati, quindi si affrontano dei temi come il cambiamento climatico, il consumo delle risorse o l'inquinamento, la produzione dei rifiuti, l'energia, la tutela della biodiversità. E questi argomenti vengono sviluppati all'interno delle discipline, soprattutto nelle scienze, nella geografia o nell'educazione civica, come dicevamo, però spesso coinvolgono anche altri ambiti. E quindi l'educazione ambientale ha davvero una natura trasversale, perché attraversa le discipline e tende a collegare conoscenze diverse.
E accanto alla didattica curricolare, molte scuole organizzano attività con operatori esterni, enti locali o associazioni e specialisti del settore ambientale, quindi si realizzano spesso laboratori, incontri, uscite sul territorio, visite a parchi naturali, insomma sono tutte esperienze legate al riciclo oppure al monitoraggio ambientale o alla cura degli spazi comuni. In molte realtà scolastiche sono nati in questi anni orti didattici, progetti di mobilità sostenibile o attività di recupero e valorizzazione del territorio.
Sì, dentro questo quadro però c'è anche qualche rischio e qualche criticità. Alcune parole e alcuni concetti che sono molto presenti nel linguaggio pubblico, penso alla sostenibilità, ambiente, transizione ecologica, alla lunga possono apparire agli studenti qualcosa di ripetitivo e di astratto. tutto, cioè come qualcosa di cui ci si deve preoccupare e dispiacere a comando in alcuni momenti specifici, ma che poi nella vita di tutti i giorni ritorna in secondo piano. Insomma, è un po' lo stesso rischio di cui parlavamo quando dicevamo di alcune date del calendario civile, della giornata della memoria, della giornata delle vittime delle mafie. Qui non stiamo parlando di una giornata, per cui non è esattamente la stessa cosa, però certe volte a scuola sembra di affrontare questi temi in maniera un po' retorica o di trattarli come se fossero degli adempimenti e quindi svuotandoli un po' di significato. E questo succede certamente quando la trattazione dei temi, diciamo, civili non è accompagnata da esperienze concrete.
Come invece ci ha appena raccontato Daniele prima dell'esperienza che hanno fatto. E dunque, per parlare di questo, la prima ospite di questa sera è Evelina Isola, che è naturalista e referente educazione dell'Istituto Oikos di Milano. L'Istituto Oikos è un'organizzazione non profit fondata a Milano nel 96 da biologi naturalisti, che è impegnata nella tutela della biodiversità, nella gestione sostenibile delle risorse naturali e nella diffusione di stili di vita più sostenibili. Lavora in Italia e in diversi paesi del mondo su temi come cambiamenti climatici, l'acqua, le foreste, l'energia, l'educazione ambientale e partecipazione delle comunità locali. Quindi l'educazione e la sensibilizzazione sono una parte centrale del lavoro di Oikos, soprattutto con le scuole, con gli insegnanti e con i giovani. E quindi abbiamo con noi, Evelina, ci sei? Pronto?
Sono, buonasera a tutti e a tutti.
Buonasera.
Buonasera Evelina, grazie.
Buonasera.
E benvenuta. Allora Evelina, dicevamo che una delle funzioni dell'educazione ambientale è quella di sollecitare nei ragazzi la consapevolezza, un desiderio di partecipazione attiva, e Oikos è una realtà attiva anche nel campo dell'educazione ambientale e costruisce, abbiamo detto, in collaborazione con scuole e docenti del territorio, delle attività significative proprio da questo punto di vista. E allora ti chiediamo, ci vuoi raccontare alcune di queste esperienze che ti sembrano particolarmente significative, impattanti, efficaci?
Sì, sì, volentieri. Intanto grazie per averci dato parola, dato spazio. Noi appunto ci occupiamo di queste tematiche da tantissimi anni con scuole di ogni ordine e grado, e come avete già giustamente detto, il nostro approccio è molto focalizzato sull'esperienza pratica e soprattutto sul rendere i ragazzi protagonisti. Ecco, quindi c'è questo netto passaggio tra il ricevere semplicemente delle informazioni, come avete già detto giustamente voi poc'anzi, quindi diciamo la parte forse più lontana nel tempo dell'educazione ambientale tradizionale per come è iniziata anni fa, e passare invece non solo a qualcosa di più pratico, ma a qualcosa che in qualche modo li induca, che è forse una parola anche troppo forte, nel senso li renda consapevoli che loro possono essere essi stessi agenti di cambiamento. Una delle cose, tra le tante cose che facciamo, noi tentiamo sempre di coinvolgere i ragazzi in attività pratiche che in qualche modo alla fine diano un risultato concreto, tangibile, a volte anche proprio un prodotto, no? Sì. Un output piuttosto che un evento, magari anche coinvolgendo o in una dimensione più piccola altre classi della scuola, oppure addirittura anche tutta la comunità educante. Quando parliamo di comunità educante oggi intendiamo proprio tutto l'apparato educativo che ruota intorno al ragazzo, quindi non solo l'insegnante ma tutta la scuola, il territorio e le famiglie. E quindi per farlo ci arriviamo per gradi, perché comunque non dimentichiamoci che la conoscenza è assolutamente indispensabile, quindi comunque non abbandoniamo quello che si è fatto nei primi anni dell'educazione ambientale, continuiamo a portare avanti anche la parte più scientifica, informativa, ma non può essere lasciato tutto a questa parte. È proprio un approccio pedagogico che vede un po' tre fasi dell'apprendimento, no? Quindi una fase più cognitiva, che parla più alla mente, all'informazione, perché se non conosci non non puoi comprendere, e se non comprendi non puoi empatizzare. Ed ecco che quindi arriviamo alla seconda fase, che è quella proprio del sentire, no? Dalla testa si passa al cuore, perché come ho recentemente visto nella tavola di una illustratrice che fa proprio educazione ambientale, se ti innamori lo proteggi. Ed è proprio questo, no? Fare un po' innamorare i ragazzi di una tematica o di un linguaggio attraverso cui parlare, perché da lì poi si passa all'azione. E tra l'altro su questo mi viene anche da dire che spesso ho trovato delle resistenze da parte di chi fa magari solo si occupa solo della parte scientifica, perché molto spesso si fraintende quello che è l'attivismo, che va benissimo, lo si pensa solo come attivismo da manifestazione, ecco, dall'attivazione, che è invece un cambio di comportamento,
che è per capirci, una consapevolezza, sì, di poter essere,
esatto,
partecipi.
È una consapevolezza che però ti porta a fare qualcosa, non si ferma ad essere tale. E per esempio abbiamo proprio oggi presentato una scuola di Milano, è stato un progetto molto impegnativo perché è durato 2 anni e gli insegnanti all'ascolto sicuramente mi daranno ragione su questo, è molto difficile la scuola in difficoltà in questo momento, anzi non è un momento, ormai sono diversi anni, trovarsi magari appunto con colleghi un anno e colleghi nuovi l'anno successivo, portare avanti qualcosa su più anni è sempre più difficile. Noi l'abbiamo fatto, ci abbiamo provato, è stato sicuramente faticoso, abbiamo lavorato con delle classi di un istituto di Milano su tematiche inerenti alla crisi climatica, ma l'obiettivo del progetto era quello di portare i ragazzi a trovare un linguaggio narrativo per raccontare la crisi climatica, e quindi attraverso un percorso di coprogettazione con i docenti e con gli studenti stessi siamo arrivati a scegliere, in collaborazione con il Teatro Linguaggi Creativi proprio di Milano, un linguaggio che per i ragazzi è stato il podcast, e proprio oggi i ragazzi hanno fatto un evento a scuola peer to peer per raccontare la loro esperienza. Devo dire che se abbiamo iniziato con fatica, proprio perché un progetto di 2 anni è molto faticoso anche per la scuola, per gli insegnanti, oggi è stato davvero
però grande soddisfazione, direi
grandissima soddisfazione, sì, vedere ragazzi entusiasti e ringraziare, perché poi grazie al nostro progetto è stato possibile anche lasciare loro proprio un kit per diciamo così avere un laboratorio di podcasting a scuola, e loro continueranno anche senza di noi, anche dopo il progetto, a fare podcast sulle tematiche di sostenibilità. Loro, quello che mi ha colpito è vedere in loro oggi la consapevolezza che possono fare, perché a loro manca questo, la consapevolezza di sapere che posso fare.
Sì. Ma senti, a che grado di scuola era questo, dove avete fatto questo?
Era una scuola superiore, istituto tecnico, un istituto di istruzione superiore, diciamo una ex ragioneria, diciamo, quarto anno, quindi stiamo parlando di ragazze di 17 grandi. Anni più o meno.
Ma grandi, sì. E infatti, senti, prima dicevamo che un intervento con i bambini della scuola primaria ha un taglio diverso rispetto a un intervento con i ragazzi della secondaria di secondo grado o con i giovani adulti. Ci vuoi raccontare come si differenziano gli interventi nei diversi gradi di istruzione, magari appunto facendo anche qui qualche esempio di strutturazioni possibili?
Sì, in realtà avete già detto delle cose giustissime, con i ragazzi, soprattutto della primaria, bambini e le bambine della primaria, sicuramente la parte pratica di cura è molto importante, la parte di gioco, quindi imparare giocando, e rimane, almeno per come lavoriamo noi, fondamentale agire su questi 3 livelli di apprendimento, perché comunque riescono pian piano a portarci ad avere una consapevolezza che porta anche al cambiamento di comportamento, quindi questo su tutte le fasce di età. Abbiamo lavorato anche a progetti con la scuola dell'infanzia, per esempio sulla l'inquinamento da plastica nei mari, sicuramente con i bambini così piccoli funziona moltissimo lavorare sui sensi, quindi farli ascoltare dei suoni, farli toccare, farli esplorare, perché sono nel momento in cui la curiosità è lo strumento attraverso cui apprendono. E poi appunto anche nella primaria è molto forte la parte esplorativa, che ovviamente va oltre all'esplorazione tattile, all'esplorazione sonora, ma può arrivare all'esplorazione del territorio. Quindi spesso anche con la primaria, la secondaria di primo grado organizziamo delle uscite sul territorio. Ci piace molto per esempio lavorare con la citizen science, e sono tutti, diciamo, approcci che coinvolgono i bambini e le bambine in modo attivo, stimolando quella che è la loro naturale curiosità, che è, diciamo, la via migliore attraverso cui apprendono.
Senti, un'ultima domanda, un po', in realtà ci hai già un pochino risposto, però ci interessava così entrare ancora nel dettaglio. Allora, tu hai parlato di tre livelli di apprendimento, no? Diciamo cognitivo, sì, emotivo ed esperienziale, pratico.
Possiamo, sì, esatto, così.
Ok. Allora, la domanda è questa: quando tu entri in una scuola, adesso immagino che poi appunto i docenti che vi chiamano siano, come dire, nelle intenzioni ci sia una volontà. Però appunto a volte non ti sembra che ci sia uno scollamento tra ciò che si dice e ciò che invece le persone comprendono di poter fare realmente? Cioè tu tocchi con mano che poi questo passaggio dalla consapevolezza esista realmente, cioè si riesca ad arrivare, quindi non... ecco, questo volevo capire, se invece è un flusso eccessivo di informazione a volte, o magari a volte giocata anche sul piano emotivo, emozionale forse più che emotivo, con i bambini più piccoli, non blocchi l'azione, non rischi di bloccare l'azione. Questo volevo, da quello che hai visto tu ovviamente in questi anni.
Sì, sì, assolutamente, assolutamente, ma ci sono proprio, se ne parla molto, si parla oggi per i più grandi soprattutto, si parla anche di, e per gli adulti stessi, di infodemia, no? Mm-hmm. Abbiamo una quantità di informazioni che ci raggiungono, che anche per noi adulti è difficile fare una cernita e filtrarle in modo critico, quindi questo ovviamente è un compito davvero importante da parte della scuola. E quello che noi cerchiamo di fare con i nostri progetti, i nostri interventi, è dare un po' un equilibrio. Non vogliamo addolcire la pillola, perché sarebbe raccontare delle frottole, delle bugie, chiaramente, ma allo stesso tempo cerchiamo sempre di tenere un equilibrio tra quella che è la verità scientifica, fino a prova contraria, e quello che è comunque un messaggio di speranza. Ci sono tantissimi livelli con cui attraverso cui si può parlare ai bambini o ai ragazzi, e in base all'età chiaramente si punta e si va a cercare di far capire loro come possono inserirsi in questa frattura, perché alla fine di una frattura si tratta, però come tale c'è spazio per riempirla. Quindi insomma cerchiamo sempre di trovare un equilibrio tra dare la giusta informazione, dare gli strumenti affinché loro possano anche imparare a filtrare le informazioni e farli capire nel piccolo, magari proporzionatamente all'età, che comunque qualcosa loro lo possono fare.
Certo.
Ed è perfettamente normale e fisiologica la reazione di paralisi, no? In etologia si parla delle tre F: fly, ovvero scappa; fight, combatti; or freeze, certo, rimani fermo.
Sì.
E generalmente la reazione del rimani fermo in natura avviene quando non c'è via di scampo. Allora cosa faccio? Sto fermo nella mia tana, nel mio luogo sicuro. Ma se il luogo sicuro non c'è più, perché il pianeta letto che è in fiamme, non scappo più da nessuna parte, e quindi lì arriva la reazione di impotenza. Quindi bisogna far capire loro che è una normale reazione psicologica, che ci serve anche, no? Ma che non corrisponde a quello che realmente loro e tutti noi possiamo fare.
Perfetto, grazie mille Evelina, grazie.
Grazie a voi.
Grazie di quello che ci hai raccontato. Grazie, e l'abbiamo salutato Evelina Isola, che è una naturalista e referente educazione dell'Istituto Oikos di Milano. Eccoci di nuovo qua fuori registro, Voci tra i banchi di scuola. Questa sera stiamo parlando di educazione ambientale e abbiamo appena salutato Evelina Isola, che è una naturalista e lavora all'associazione Oikos, e ci ha raccontato delle esperienze meravigliose che loro conducono e propongono, insomma dei progetti in varie scuole di ogni ordine e grado, sia dall'infanzia fino alle superiori, e ci ha raccontato che lavorano attraverso tre momenti in cui avviene l'apprendimento cognitivo, emotivo ed esperienziale, e dal suo punto di vista questa modalità funziona benissimo. Adesso abbiamo con noi invece un insegnante di scuola secondaria di primo grado, Brigitte Santomarco dell'Istituto Comprensivo di Amicis di Busto Arsizio. Brigitte, sei con noi?
Sì, buonasera.
Buonasera e benvenuta. Allora,
grazie.
Senti, la tua scuola...
Allora, grazie di questa bella opportunità, insomma.
Va bene, noi siamo molto felici di, come dire, raccontare delle esperienze delle altre scuole. E volevamo chiederti questo: sappiamo che la tua scuola fa parte della rete delle Green School, che è un'esperienza virtuosa che coinvolge molte scuole, e l'esperienza è partita dal territorio di Varese e man mano si è estesa a tutta la Lombardia, adesso ha raggiunto anche altre regioni d'Italia. Quindi ce ne vuoi parlare tu, raccontarci un po' che cos'è, di cosa si tratta?
Sì, allora, come appunto dicevi tu, noi siamo una scuola che siamo iscritti alla rete Green School, la Green School di Varese, dove, come diceva Evelina, si lavora molto sull'esperienza educativa, che appunto nasce progressivamente dalla Lombardia, so che si sono estesi in parecchie regioni d'Italia. Qual è l'obiettivo? Allora, il programma Green School è quello di iscriversi ogni anno, perché ogni anno si azzera questo concetto, perché si può essere virtuosi l'anno prima, ma l'anno dopo magari non lo si è, per una serie di motivi, perché magari la programmazione o non si ha tempo o altre questioni. Ogni anno ci si iscrive alla Green School e si lavora per educare allo sviluppo sostenibile e certificare gli istituti scolastici che adottano pratiche ecologiche. Okay. Su cosa si lavora? Si lavora su 5 pilastri, su 5 tematiche, che sono i rifiuti, mobilità, energia, acqua, biodiversità e spreco alimentare. Okay. Qual è l'obiettivo, diciamo, di lavoro? Allora, la Green School è molto semplice. C'è una commissione che alla fine dell'anno certifica le scuole per appunto capire se le azioni che sono state monitorate, tradotte poi in chilogrammi di CO2 non immesse nell'atmosfera, proprio per educare i ragazzi, i giovani, a fare sempre meglio. Come si lavora? Molto semplicemente, ci sono una serie di misurazioni quantitative proprio pratiche, come diceva Evelina, il calcolo per esempio, i calcoli si fanno prima e dopo l'intervento.
Ok.
Il prima, cioè in che stato si trova quella situazione, cioè quella classe. Gli studenti procedono al calcolo dei rifiuti o di che cosa si vuole, su che cosa si vuole lavorare. Si fa l'intervento, quindi si entra in classe, il docente spiega in termini scientifici l'argomento, che può essere, come abbiamo detto prima, i rifiuti, l'acqua, la biodiversità, eccetera, eccetera, e poi bisogna migliorare. Migliorare vuol dire che se hai prodotto una quantità eccessiva di carta, innanzitutto si sposta verso il non imballaggio, quindi si dirà ai ragazzi bisognerebbe acquistare quaderni per esempio riciclati, bisognerebbe non sprecare carta. Come poi si procede che magari si fanno dei progetti all'interno della scuola. Per esempio, noi quest'anno abbiamo deciso, per abbassare la quantità di carta, riutilizzandola, riciclandola, facendo dei segnalibri o dei sacchetti da regalare ai ragazzi come presentino dopo la fine del colloquio. Okay. Cioè il colloquio di terza media.
Ma scusa, l'avete fatto in che modo?
Allora, praticamente si raccoglie questa carta, perché appunto abbiamo capito che non è troppa, e poi si spiega ai ragazzi che non bisogna sprecarla, quindi si fa il laboratorio della carta riciclata.
Ah, ok,
quindi
a scuola.
Poi parliamo poi ovviamente in questo campo si introducono anche, oltre agli alunni, chiaramente anche le famiglie, perché senza di loro non tante cose non riusciamo a farle, ma semplicemente perché non ci basta. Quindi il metodo, o comunque l'abbassare i rifiuti, i ragazzi devono poi arrivare a casa e dire: mamma, noi non dobbiamo sprecare i rifiuti, ma dobbiamo stare attenti nel riciclare, nello smistare, per dire, i rifiuti.
Certo,
in modo
comunque
corretto,
c'è una
guadagna la città.
Certo, c'è una ricaduta comunque che i ragazzi, cioè, pratica, insomma,
esatto.
Viene a dire.
Ma mi sembra quindi di capire che questa realtà, diciamo, delle Green School supporti le scuole sia nel stimoli le scuole nel proporre delle attività didattiche su questi temi, dei percorsi, e poi però aiuta anche le scuole a consumare meno, cioè a ridurre la loro impronta, giusto?
Sì, allora, questo fa parte sempre l'impronta. Per abbassare appunto l'impronta è semplicemente il lavoro che si fa educativo nelle classi. Okay? Quindi la scuola è coinvolta in diversi progetti educativi, sempre i 5 famosi pilastri, per arricchire l'offerta formativa e sviluppare le competenze trasversali. Quindi si lavora in team. Quindi abbiamo anche ci viene incontro anche il ministro, appunto noi abbiamo anche educazione civica, finalmente subentrata la famosa educazione civica nelle scuole, e noi facciamo educazione civica e, appunto, lavorando sulla Green School. Mm-mm. Quindi per noi è semplice, nel senso, tutto quello che si fa nella Green School è educazione civica. Sì. Ci sono attività di educazione ambientali, ci sono progetti legati alla cittadinanza attiva. Per esempio, quest'anno abbiamo fatto un progetto anche sulla legalità. Una classe ha lavorato 3 anni su un copione creato da una mia collega di lettere, e finalmente quest'anno siamo andati di persona a recitare nel quartiere Zen di Palermo.
Molto bello.
Quindi è stata un'esperienza bellissima, i ragazzi hanno visto anche tutto il percorso della legalità, anche tutti, diciamo, anche gli edifici confiscati alla mafia, hanno fatto i laboratori sull'ecomafia.
Infatti, quindi perché sembra che non c'entri, invece c'entra, sono tutte, è tutto
trasversale. Sì che c'entra, cioè, nel senso, questo è la cittadinanza attiva, mm-hmm. quindi oltre a parlare in classe, tra i quaderni, tra i banchi, tra i libri, siamo riusciti ad andare, grazie al nostro dirigente Pirello Leonardo, a fare questa esperienza bellissima in Sicilia, dove abbiamo toccato concretamente i temi e, oltre che parlarne, li abbiamo anche divulgati, perché certo. La Green, oltre a fare, cosa chiede? Bisogna divulgare, cioè bisogna che tutti sappiano quello che stiamo facendo. Non dobbiamo essere timidi di fronte al fatto che dobbiamo cercare di migliorare il nostro ambiente, la cittadinanza attiva, i vari temi che ci sono
l'educazione civica
nella
quindi,
di 30.
Quindi, scusa Brigitte, in questo modo immaginiamo che i ragazzi riescono ad essere abbastanza consapevole di quello che stanno facendo, no? La risposta,
certo.
La risposta.
Certo, sono molto consapevoli, perché se tu, per esempio, se il progetto è importante, si limita solo alla teoria, i ragazzi non diventano protagonisti attivi mm-hmm. del cambiamento. Gli studenti non studiano solo la sostenibilità, ma devono ogni giorno diventare portavoci di buone pratiche, non solo con loro, ma anche in famiglia. E la nostra scuola è coinvolta, appunto, come ti dicevo, in diversi progetti educativi che, grazie, per esempio, nel passato abbiamo fatto progetti con Oikos sulla biodiversità. Noi abbiamo una parte della scuola che è cambiata grazie anche a Oikos, perché abbiamo lavorato sulla biodiversità, ma poi concretamente abbiamo una aiuola proprio della biodiversità.
Bello.
Sono delle esperienze che i ragazzi hanno vissuto
che vivono quotidianamente, è certo.
E certo, la risposta di tutto questo per noi è essere contenti, i ragazzi partecipano, valorizzare gli spazi scolastici, il quartiere. Per esempio, il prossimo progetto che stiamo tentando di portare a termine da anni, perché siamo al quarto anno, ma non molliamo, è quello di riuscire a creare la piazza di fronte, una piazza, si dice una piazza che vorrei, perché non esiste,
di fronte
una
alla
piazzetta
scuola.
Davanti alla scuola, per far perché i ragazzi abbiano un loro spazio e non devono essere costretti a limitarsi su un marciapiede di un metro e le macchine sfrecciano davanti
certo.
a loro.
Trovare un loro luogo. Grazie mille Brigitte, sì. Dobbiamo salutarti, che siamo in chiusura.
Va
grazie,
bene.
Grazie.
Io vi ringrazio e grazie di tutto. Ciao.
ciao, buona serata.
Buon lavoro.
E allora abbiamo sentito i racconti di Brigitte Santomarco, che insegna tecnologia all'Istituto Comprensivo di Amici di Busto Arsizio, che ci ha raccontato una serie di progetti trasversali che fanno nella sua scuola. E noi ci sentiamo
martedì
prossimo. Ciao, buona serata. Stop killing out animals. Stop, you are a criminal. We wanna live, we wanna love, we wanna see what life is worth. The children wanna love, they wanna live.